A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
Book your New Jersey summer vacation. Get ready for sunshine vibes and waves of beach and boardwalk fun. Go for exciting destinations, entertaining nightlife, and endless outdoor adventures. Whether relaxing along 130 miles of Jersey Shore or climbing high in the Skylands, create your New Jersey summer escape at visitnj.org/booknow.
Salute e salve e benvenuti alla Storia d'Italia. Per festeggiare il 30° episodio, ok, 31° per i pignoli, visto che c'è l'episodio 0, ho deciso di realizzare una nuova intervista, la seconda del podcast. Questa volta ho intervistato un altro divulgatore di storia. Si tratta di Giuseppe Concilio, che cura la pagina Storie Romane, che è una delle pagine più seguite su Facebook e Instagram, e sicuramente è la più seguita di storia romana. La pagina ha raggiunto la sua popolarità con rigore storico ed equilibrio, ed è un piacere anche per me seguirla quotidianamente. Giuseppe è uno storico di formazione, a differenza del qui presente. Ci racconterà di cosa lo ha portato a fare divulgazione storica sui social, e poi parleremo a lungo del V secolo, il secolo più tormentato della storia romana. Ma non solo, ci avventureremo in avanti e indietro, in un viaggio spericolato nel tempo. Allora, grazie mille a Giuseppe Concilio per essere con me, è veramente un piacere, grazie Giuseppe.
Grazie a te.
Allora, per gli ascoltatori, Giuseppe è il curatore, autore, innanzitutto del sito Storie Romane, che poi si è evoluto in una pagina Facebook molto seguita, poi in un account Instagram altrettanto seguito. Quindi un collega di altri mezzi della divulgazione storica, vero?
Sì, diciamo con altri mezzi.
Lo fai un po' da un po' più di tempo di me, che io ho cominciato solamente l'anno scorso. Senti, Giuseppe, qual è la tua storia personale? Come sei arrivato a questo progetto?
Allora, io ho iniziato nell'estate del 2016, quindi 3 anni fa, e ho iniziato a fare questo sito come progetto per un master. Poi ho aggiunto anche una pagina Facebook e piano piano ho visto che la pagina Facebook andava bene, quindi ho deciso di continuare a supportarla nel corso del tempo, poi ho visto che andava sempre meglio e a partire dall'anno scorso, quindi dal 2018 soprattutto, ho investito anche sulla pagina Instagram, insomma, e adesso ho un discreto riscontro di pubblico, diciamo.
E come mai legato ad un master?
Perché era un master in comunicazione storica. Io sono laureato in scienze storiche e ho fatto questo master in cui si parlava di creazione di documentari, siti internet, eccetera. Ah. Come progetto finale ho deciso di fare un sito internet sulla storia romana. che però fosse non qualcosa di troppo né accademico né già visto, insomma. Tant'è che inizialmente avevo puntato soprattutto sul come venivano visti i romani nel corso del tempo, per cui la prima parte che avevo fatto era quella sui film Peplum, soprattutto sull'arte, anche alcune biografie. La parte biografia e l'espanse, quest'anno ho terminato diciamo, la parte di età imperiale facendo tutti gli imperatori romani, insomma, adesso tutti gli imperatori sul sito.
Ah, beh, caspita, e sono un bel po'.
Sì, sono un'ottantina, mi sembra.
Eh
Poi
sì,
non ci sono tutti gli usurpatori, questi qua, perché poi
beh, adesso.
soprattutto nel terzo secolo, poi diventa un
Stavo per
cerchio.
dire, nella crisi del terzo secolo ci sono 40 imperatori e 150 usurpatori. No, non è
Sì,
il dato
c'è
corretto, ma insomma.
l'Historia Augusta che a un certo punto si ferma e fa un capitolo, i 30 tiranni, riprendono i 30 tiranni di Atene, quindi è una cosa puramente letteraria, però rende bene l'idea, insomma.
Sì. Senti Giuseppe, e quali sono state le maggiori soddisfazioni che ti ha dato questo progetto fino adesso?
Le più grandi soddisfazioni sono il pubblico, sostanzialmente, soprattutto questo l'ho notato da un po' di tempo su Instagram. Perché su Instagram ho un pubblico un po' più giovane, quindi anche un po' più reattivo, diciamo. Invece su Facebook l'età media è un pochino più alta. E soprattutto ho visto studenti, molti studenti che anche a scuola mi scrivevano dicendomi grazie, mi hai aiutato a migliorare, ad andare meglio a scuola. C'è uno che mi ha scritto che ha fatto gli esami di Stato. Quest'anno è uscito Tacito e mi ha detto che l'ha aiutato, che avevo citato quel pezzo di Otone quando diventava imperatore, però non avevo citato Tacito probabilmente, credo che avevo citato Svetonio, però comunque il fatto era
Vabbè,
sempre quello.
comunque aveva sbagliato l'autore, comunque l'importante è che ha fatto bene
Sì,
l'esame.
spero
Mi
per lui, sì.
sarebbe piaciuto a me avere strumenti di questo genere, insomma, quando
Anche a
andavo
me, sì.
al liceo. E senti, quali sono stati invece i problemi, le sfide più grandi?
Beh, il problema è cercare di capire essenzialmente a chi ti devi rivolgere, come lo devi fare, perché all'inizio non avevo la minima idea di chi poteva essere il mio pubblico. Adesso un po' con gli strumenti, gli insights di Facebook, anche i dati di Instagram, ti fai un po' un'idea. Ti ho detto prima che su Instagram ho un pubblico molto giovane, quindi so più o meno cosa gli piace e adesso anche so, avendo fatto tanti post, cosa tendenzialmente va meglio e va peggio. Quindi questo è un aspetto. L'altro è comunque cercare di mantenere sempre un profilo relativamente professionale, possiamo dire, senza sfociare né in qualcosa di troppo accademico né in qualcosa di troppo semplice, perché poi il pubblico poi ci ha fatto il naso, insomma, ti sgama
Sì.
subito se tu.
Se sbagli te lo dicono subito. E se ti posso fare un complimento, io seguo i tuoi post da tempo e trovo che hai trovato veramente l'equilibrio
Grazie.
nel non essere troppo banale. Ci sono altri che trattano di storia romana spesso in modo banalissimo, tu non sei banale. Invece trovo che i tuoi post sono sempre approfonditi e curati, senza ovviamente essere accademici. Questo volevo dirtelo.
Grazie, grazie. Poi il pagamento lo faccio dopo per le belle
Esatto,
parole.
bonifico, esatto, poi è in Belgio, quindi sarà un po' complicato.
Vabbè, ci proveremo.
Allora, hai fatto riferimento, Giuseppe, anche al fatto che ci sono delle storie che funzionano e storie che non funzionano. Quali argomenti tu hai trovato che appunto hanno un riscontro maggiore di pubblico e quali invece sembrano non interessare?
Allora, gli argomenti più interessanti per il pubblico tendenzialmente sono quelli che creano più scontro, cioè argomenti di tipo politico e religioso. Ovviamente invasioni barbariche, Costantino, quando si parla di Chiesa cristiana, oppure imperatori o personaggi comunque importanti, Cesare, Augusto e Traiano su tutti, insomma.
E c'è invece, ci sono dei post che fai per te, nel senso, sai già che è un argomento che interessa a pochi, però decidi di farlo lo stesso perché è un servizio pubblico sostanzialmente.
Sì, tendenzialmente, vabbè, a parte quelli anche che vanno bene, sono anche quelli sull'esercito romano, quello è un argomento che va bene. Per me faccio cose tipo Caracalla, perché è una cosa che mi piace, cose monetarie poi, come la crisi monetaria nel terzo secolo, cose di questo tipo, sempre molto.
Ah, cosa che mi piace pure a me, l'ho curata anch'io, in uno dei miei primissimi episodi,
Quello che a
perché...
me piace, sì, perché quella è una delle cose su cui si capiscono le difficoltà dell'impero romano nel
Esatto.
terzo secolo, che poi si protraggono dopo e diventano anche altri problemi.
Esatto. Lui l'ho trovato molto affascinante perché riesci veramente a capire l'economia dell'impero romano, andando al di là delle figure degli imperatori o della politica. Questo ho trovato un argomento molto interessante. Va bene, senti, direi di cominciare io, insomma, mi riscaldo un po' con alcune domande su di te e poi passo a fare delle domande, spero, via via più toste sulla storia. Allora, la prima parto subito con una difficile, ed è ovviamente la caduta dell'impero romano,
Ah, bene.
che adesso io sto parlando del V secolo. L'ultimo secolo dell'impero romano d'Occidente, perché ovviamente l'impero romano d'Oriente va avanti ancora per un bel po'. Allora, sulla caduta dell'impero romano d'Occidente ci sono due teorie principali, almeno nelle mie letture che ho incontrato, e sto semplificando moltissimo perché ovviamente ci sono un milione di teorie, però si possono raggruppare in queste due grandi categorie. La prima è quella sostanzialmente dello shock esterno, la seconda della trasformazione. Iniziando con quest'ultima, secondo la teoria della trasformazione, sostanzialmente il mondo romano è passato nel V e VI secolo in un periodo di transizione che fa da ponte tra l'antichità romana e il futuro barbarico. Ora, questo periodo di transizione, secondo questo gruppo di teorie, è dovuto principalmente a delle ragioni di natura economica dell'impero, quindi difficoltà economiche, e ragioni politico-istituzionali di debolezza della struttura dell'impero. Il secondo gruppo di teorie è quello dello shock esterno, che fra l'altro era molto discreditato e va abbastanza più di moda recentemente, e secondo la teoria dello shock esterno, sostanzialmente, molto semplificando, l'arrivo degli Unni è come un'enorme boccia che piomba su un gruppo di biglie che schizzano in mille direzioni fino ad invadere l'impero romano, devastandone l'economia, soprattutto di quello occidentale, e poi sfilacciandone i rapporti politici. Secondo questa teoria, insomma, i teorici di questa teoria non nascondono difficoltà politico-istituzionali dell'impero, ma pongono più accento su quella che forse era la visione classica, quella delle invasioni barbariche. Ora, cosa c'è secondo te di corretto, in queste teorie e cosa sottovalutano?
Allora, la causa senza dubbio della fine dell'impero romano principalmente sono senza alcun, penso, motivo di contestazione sono le invasioni barbariche. Poi, in quale misura, come sono avvenute, questa è un'altra questione. D'altro canto, dire che la colpa è degli Unni, secondo me, è riduttivo e anche sbagliato sostanzialmente. Non perché no, non abbiano le loro colpe, ma se tu pensi che dopo Attila, dopo 10 anni, l'impero uno sostanzialmente
Non esiste più.
sparisce.
Sì.
E quelli che restano diventano delle bande che vengono arruolati dall'impero d'Oriente come mercenari, insomma. Questa è una struttura confederale, tribale, che non ha un suo peso così forte come noi gli vogliamo dare, anche se giustamente poi questi hanno creato i presupposti per la fine dell'impero romano d'Occidente. Il fatto è che quello che avviene dopo da Adrianopoli in poi causa la fine dell'impero d'Occidente. Gli Unni spingono i Goti dentro l'impero, ma poi
Esatto.
il problema è che come vengono gestiti questi Goti
Esatto.
che crea il vero caos. Perché se i Romani avessero gestito correttamente i Goti, sostanzialmente sì, gli Unni li hanno spinti dentro, però non è che hanno fatto grandi danni. Anzi, in quell'epoca l'impero romano vedeva molto di buon occhio l'arrivo di immigrati barbari all'interno dei propri territori. Questo perché l'impero romano, a partire dall'epoca di Marco Aurelio, quando avviene la peste antonina, quindi stiamo parlando della seconda metà del secondo secolo d.C., dopo il 170 più o meno, d.C., Con la peste Antonina l'impero romano, stimano gli storici moderni, abbia perso circa un terzo della sua popolazione. Ed è un impero che è già forte, che è già abbastanza depopolato. Si stima che contasse sui 60 milioni di abitanti prima. Quindi quanto l'Italia in tutto l'impero, l'Italia di oggi. Questo shock demografico, poi unito alle prime invasioni che avvengono dopo, porta i romani a cercare continuamente, a partire dal III secolo soprattutto, di insediare al proprio interno tribù barbariche, prima di tutto per coltivare la terra, perché ci sono intere regioni dove tu vai e non trovi nessuno. Sono posti come per esempio l'Aquitania, infatti non è un caso che i Visigoti saranno messi in Aquitania.
Esatto.
Perché in Aquitania praticamente non c'era più nessuno, cioè è un'estremizzazione, però se voi pensate che c'erano quei 50 milioni di abitanti in un impero sterminato che andava dall'Inghilterra alla Siria, veramente non c'era nessuno. E quindi Valente, quando gli viene detto, lui si trovava ad Antiochia quando arrivano i Goti sul Danubio, perché voleva fare la guerra ai persiani, quando gli viene detto che arrivano l'intero popolo dei Goti, ma lui dice subito: ma fateli entrare subito, li mettiamo a coltivare la terra in Tracia, che anche quella è una zona messa male, e quindi li fa entrare. Poi il problema è che, come vengono gestiti i Goti, porta ad Adrianopoli, e è una cosa molto lunga da spiegare adesso. Sostanzialmente
Sì,
i
no, è
romani
lunghissima.
fanno una serie di vessazioni di ogni tipo, lucrano sulle razioni che gli dovevano dare. Poi a un certo punto sulla frontiera, perché i romani li registravano quando entravano, avevano messo delle persone con dei banchetti, eccetera, e segnavano i nomi di tutte le persone che entravano. E i Goti in teoria dovevano consegnare anche le armi. Però da un lato i Goti pagavano mazzette per tenersi le
Per
armi,
tenersi le armi,
i
certo.
romani le intascavano. Dall'altro sul Danubio si era cominciato a spargere la voce che i romani facevano entrare tutti. E quindi a un certo punto al confine sono arrivate talmente tante quelle persone che i romani hanno detto basta, non vi facciamo più passare. Portiamo
Esatto.
dentro i Goti, però i Goti avevano le armi. Sul fiume, sul Danubio, non era rimasto più nessuno perché erano talmente tanti quelli che erano entrati che per scortarli hanno dovuto spostare tutto. Poi quando c'è stata Trianopoli, praticamente i romani si sono trovati senza, forse non lo so, un quarto del loro esercito, cioè una perdita
Sì, no,
devastante.
una perdita devastante delle unità, fra l'altro le migliori
Unità
unità.
comitatensi, sì,
Sì, le
esatto.
unità comitatensi,
E
ecco.
questo poi è una cosa che si che avviene in modo simile anche nell'impero d'Occidente dopo il 406. Nel 406 avviene una migrazione di massa, quella è veramente un'invasione, cioè sì, è una migrazione. Diciamo che nell'Ottocento gli storici si dibattevano sul fatto, soprattutto delle razze, insomma, la razza latina, la razza germanica, e quindi storici tedeschi dicevano che è una migrazione. Però nessuno l'aveva mai studiata come una migrazione come la intendiamo noi. È da poco tempo che noi vediamo che effettivamente il fenomeno era in qualche modo simile. Però sostanzialmente questi, quando entrano nel 406, il Reno viene attraversato in massa. Dopo si vede più o meno, vedendo anche la notizia Dignitatum, che è un documento che registrava i reparti militari romani sia dell'impero d'Occidente che d'Oriente, che nei 15 anni successivi più o meno vengono dimezzati i reparti, quelli da campo, insomma, quelli migliori. E i romani sono costretti a portare i reparti limitanei, che erano quelli che stavano sul confine, a farli diventare i reparti regolari. E poi però, d'altronde, da un lato avevano perso alcune terre perché si erano insediati i barbari e quindi avevano meno tasse. Avevano meno tasse, non potevano reclutare altri uomini, molti posti erano anche stati razziati e via dicendo, e quindi mano a mano l'impero d'Occidente finisce in una spirale in cui lui ha sempre bisogno di sempre più soldati e più tasse, ma non può averli.
Più soldati e più tasse su una, diciamo, su una base imponibile che via via si va a restringere sostanzialmente.
Esatto, tant'è che Valentiniano III, poi verso la metà del V secolo, è costretto a rimuovere tutti i privilegi fiscali che avevano i senatori e via dicendo, dicendo che anche loro
Esatto.
devono pagare le tasse.
E quella è il chiodo nella bara, perché l'impero si reggeva sul consenso dei grandi proprietari terrieri. Nel momento in cui vai a togliere i privilegi ai grandi proprietari terrieri, quello è un segnale per dire ai grandi proprietari terrieri: trovatevi un altro protettore della vostra terra.
E molti di questi passano anche spontaneamente verso i barbari, insomma.
Esatto. Io trovo che quello che hai detto è molto corretto e direi che è una serie di errori. Tu hai riassunto molto bene il primo grande, il peccato originale dell'invasione dei Goti. E poi dopo questo viene, come dire, replicato diverse volte. È come se ci fosse una spirale, soprattutto con i Goti. I Goti, io non ho la prova di questa cosa, ma io penso che i Goti in un universo parallelo, integrati bene, avrebbero forse finito per rafforzare l'impero romano, se si fossero gestiti meglio, ecco. Invece divennero questa scintilla che è un costante fattore di indebolimento. Quindi comunque ti trovo più sul campo delle invasioni barbariche.
Beh, ovviamente i motivi sono tantissimi. Sono
complessi, certo.
Però dire che gli Unni hanno spostato popolazioni dentro, che di colpo è crollato tutto, mi sembra un po' riduttiva come questione. Ci sono altri problemi, oltre alla demografia, che è una questione fondamentale. Sì.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
Life Cuisine is extra, extra tasty, extra good. Like the Life Cuisine Cauliflower Crust Pepperoni Pizza with 18 grams of protein and 4 grams of fiber. It's extra delicious. So go on, be extra. Life Cuisine.
Ci sono questioni economiche, politiche, religiose, perché proprio poco dopo Adrianopoli che viene promulgato l'editto di Tessalonica da Graziano e Teodosio, in cui sì. Si stabilisce che l'unico credo possibile è quello niceno, e poi qualche anno dopo Teodosio impone dei decreti cosiddetti teodosiani in cui lui restringe ulteriormente la libertà per i culti pagani, che sostanzialmente vengono aboliti alla fine, tant'è che proprio in quell'epoca, attorno al 393-94, che avviene l'ultima Olimpiade.
Mi fa piacere che l'hai nominato, ho parlato tutte queste cose nel podcast, quindi mi hai fatto felice. Mi hai fatto felice che tu hai detto Graziano e Teodosio e il credo niceno, perché spesso l'editto di Tessalonica viene considerato come l'editto che proibisce il culto dei pagani, o meglio rende ufficiale la religione cristiana. Invece non è quello che dice.
In realtà dice che l'unico tipo di cristianesimo possibile è quello niceno.
Esatto.
Cosa che poi viene ribadita dal Concilio di Calcedonia del 451 d.C., che proverà grandissimi traumi poi anche in Oriente, soprattutto dove c'erano i monofisiti, esattamente, che credevano i monofisiti nella sola natura divina di Dio, insomma, di Cristo.
Ecco, io ho parlato a lungo di arianesimo e cristianesimo niceno, ancora non sono arrivato alla cristologia, quindi questo temo un po' questo passaggio, perché
ecco,
non
bisogna,
sarà facile.
Bisogna capire che in quest'epoca per loro era più interessante parlare di questo che domandarsi cosa fare, cioè se ammazzare i barbari, cioè mentre nel terzo secolo li avrebbero ammazzati tutti senza farsi
esatto.
Poi invece dicono sostanzialmente sono cristiani. L'imperatore è messo lì da Dio, anche se questi ci danno dei problemi, cioè è un cambio proprio di mentalità differente.
Sì.
Mentre prima c'era l'idea, c'è ancora ovviamente, però sta cambiando, l'idea di un impero universale basato sulla cittadinanza, adesso questa cosa non esiste, comincia a non esistere più.
Esatto, e è più importante la religione per definire se sei un romano oppure no,
certo,
che la tua cittadinanza, l'appartenenza o perfino il costume di vita o l'appartenenza a una città.
Certo,
si può essere romani solo se si è niceni, da un certo punto in poi.
Esattamente.
Va bene, molto interessante. Un'altra domanda. Io sto facendo ovviamente il quinto secolo, e nel quinto secolo ci sono tre grandi figure, nessuno dei quali è un imperatore, meglio, uno dei tre è imperatore, ma solo per pochi mesi. Vale a dire Stilicone, Flavio Costanzo ed Ezio. Sono tre imperatori senza corona. Cosa li accomuna secondo te e cosa li distingue?
Beh, sostanzialmente in quest'epoca chi controlla l'esercito, soprattutto in Occidente, è il Magister Militum. Perché dopo la riforma dell'esercito di Costantino si formano queste figure che comandano gli eserciti, e poi soprattutto dopo Teodosio sono questi comandanti barbari sia in Occidente che anche in Oriente, quindi è normale che questi abbiano il potere. Non è più come nel III secolo dove chi prende il controllo dell'esercito poi diventa imperatore, perché dobbiamo ragionare sul fatto che dopo Costantino, dopo il cristianesimo, l'imperatore comincia a diventare, e dopo Teodosio ancora di più,
sì,
comincia a diventare una figura praticamente divina, cioè
sì,
l'imperatore è stato messo lì perché per volere di Dio, quindi comincia a diventare anche difficile giustificarsi per qualcuno che vuole prendere il potere di ribaltare la situazione. Poi la dinastia di Teodosio è anche abbastanza salda nel controllo del potere, purtroppo, oserei dire. E quindi la questione si aggrava. Poi il fatto è che, mentre nel IV secolo questi comandanti erano spesso di origine barbarica, però integrati nell'esercito romano regolare, invece quello che avviene nel V secolo è che sono proprio dei barbari che hanno il loro popolo barbaro alle loro dipendenze. Ora non è il caso di questi, però poi ci sarà Ricimero, per esempio, sarà più così. Sì. Sono tendenzialmente dei barbari che comandano un esercito per conto dell'imperatore. Quindi diventa difficile per i romani eleggere come imperatore un barbaro, soprattutto perché questi poi sono quasi sempre ariani. Questa è una cosa che per loro conta moltissimo. Però, ritornando a questi tre, sostanzialmente sono tre figure che secondo me sono tutte e tre abbastanza sopravvalutate. Cioè, Stilicone alla fine alla colpa, abbiamo detto, del 406, quando i barbari attraversano il Reno in massa. Noi dobbiamo immaginare che sono intere popolazioni che attraversano il Reno. Praticamente alla fine di dicembre del 406 il Reno si ghiaccia, tutte le popolazioni che stanno dall'altra parte attraversano in massa. In quel momento parte dei reparti che si trovano in Gallia erano stati distratti da Stilicone per affrontare Alarico.
Sì.
Quindi sostanzialmente poi Onorio fa ammazzare Stilicone, i barbari sono entrati e resteranno dentro sostanzialmente.
Sì.
Quindi Stilicone aveva un'idea che era un po' quella anche di Teodosio, di voler integrare i barbari e farli parte dell'esercito, irregimentandoli. È una cosa che poi però non succede, perché c'è un rigetto barbarico in tutto l'impero romano, sia in Occidente che in Oriente, poi, perché cominciano a vedere che ci sono barbari ovunque, e poi la popolazione a volte insorge. Di questi tre direi che Flavio Costanzo forse è quello più considerabile come un classico imperatore, anche perché lui è proprio imperatore. Ed è quello poi che rimette un po' ordine dopo questo caos del 406 in Gallia, però poi muore, quindi resta di nuovo Onorio, che non è in grado di fare niente sostanzialmente. Ezio, così finisco, Ezio invece viene considerato da molti, non lo so, l'ultimo romano, cose di questo tipo. Ezio sostanzialmente è un personaggio che cerca di farsi spazio nella politica del V secolo e ritagliarsi il suo posto a corte, questo già alcuni decenni prima di Attila, insomma, a danno per esempio di alcuni personaggi in Africa che si erano ribellati, eccetera, e poi anche per quello poi i Vandali arriveranno in Africa, anche proprio perché Ezio cerca, insomma, di prendere il potere, favorire delle persone che sono quelle sbagliate. Poi quando i Vandali arrivano in Africa è un problema, perché l'Africa è la provincia forse una delle più fondamentali per l'impero d'Occidente.
Sì. Sì, è il gioiello della corona l'Africa, sì, è quella che mantiene in piedi la baracca sostanzialmente.
Sì, perché produce talmente tanto di quel grano, non solo per approvvigionare l'Italia, ma anche perché poi questi latifondi poi vengono tassati ovviamente.
Esatto.
E si ritorna al problema di pagare i soldati. Ezio poi sul fatto di Attila, sì, ha il merito di sconfiggerlo, però d'altro canto anche il demerito di farlo fuggire Attila dopo i campi catalaunici. Quindi tutta la sua politica è orientata nel cercare di mantenere il potere, cercare di mantenere lo status quo, insomma.
Sì, ma infatti io penso che la mano peggiore dei tre l'abbia avuto a Flavio Costanzo, che si ritrova
un impero d'Occidente nel caos più completo, quando diventa Magister Militum, Utriusque Militiae.
Sì, perché bisogna considerare anche che quando avviene questa migrazione in Britannia c'è un'usurpazione di un Costantino, che si chiama Costantino III, che porta in Gallia i suoi soldati, e poi da lì la Britannia sarà abbandonata a se stessa, proprio perché questo Costantino cerca di ribellarsi e poi viene sconfitto. A questo punto direi purtroppo, visto quello che ha fatto Onorio dopo.
Sì. La cosa incredibile è che Onorio in tutto questo riesce a sopravvivere per tutti quegli anni.
Qui c'è una mia teoria personale, pure non accademica, però qui c'è un'altra questione, oltre al fatto dell'imperatore divino, eccetera. Allora, uno si rinchiude a Costantinopoli, l'altro si rinchiude a Ravenna. Sono due posti praticamente inespugnabili.
Imprendibili, entrambi, esatto.
Questi si chiudono in questi posti così, ammantati di un'aura divina, a pensare solo alla religione cristiana, a chi è più santo, a chi è più monosanto, se ci sono i barbari chi se ne frega, comunque sono cristiani. Cioè, sto banalizzando, però anche Teodosio II, che sarà il figlio di Arcadio, in Oriente, sta più di 40 anni praticamente chiuso a Costantinopoli, fa le mura teodosiane, d'accordo, che proteggeranno la città, ma appunto questo denota ancora di più che loro si volevano rinchiudere dentro.
Sì. Che poi le fa Antemio, che è il suo...
Sì, le fa Antemio, sì. Perché poi bisogna considerare Ravenna, adesso se uno pensa oggi è imprendibile, direbbe di no. Però all'epoca era paludosa la zona.
Esatto, era un po' come Venezia. Sostanzialmente come Venezia, esatto. Come Venezia con la laguna intorno, i barbari non avevano una flotta, i romani avevano la flotta e quindi era imprendibile per i barbari.
Infatti Onorio inizialmente stava a Milano, dove stavano gli imperatori in età d'arte antica, e poi dopo si sposta a Ravenna, per questo motivo.
Sì, nel momento della prima volta che arriva Alarico in Italia, capisce immediatamente che Milano può essere conquistata, quindi immediatamente si rintana a Ravenna. Va bene, è una storia molto triste, però devo dire, dei tre appunto, come hai detto tu, Flavio Costanzo, trovandosi in una situazione con i barbari del Reno in Spagna, un usurpatore che controlla la Gallia, la Britannia che è uscita dall'orbita e Alarico, poi Ataulf in giro per l'Italia.
Sì. Bisogna dire che l'impero d'Oriente non dà la minima mano, anzi, tra Onorio e Arcadio non scorreva buon sangue. Infatti Stilicone voleva utilizzare i Visigoti di Alarico per andare a prendere dei pezzi di Tracia, insomma, in questa zona vicino a Costantinopoli. Poi tra Occidente e Oriente nel V secolo ci sarà un po' di aiutino di Oriente verso la fine, ma sarà tardivo e anche poco, insomma.
Sì.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Senti, allora abbiamo parlato dei tre romani, ho tre figure di barbari da fare da contraltare, quindi Alarico re dei Goti, Attila re degli Unni e Genserico re dei Vandali. Sono tre re barbari e personaggi fondamentali del V secolo. Di nuovo, cosa li accomuna, cosa li distingue? E secondo te, dei tre, chi ha avuto, questa è una domanda interessante, spero, chi ha avuto il maggior impatto sulla caduta dell'impero romano?
Allora, qui di primo acchito molti direbbero Attila. Secondo me Attila è quello che dei tre ha un impatto minore. Uh-huh. Anzi, forse paradossalmente la minaccia di Attila ha poi rivitalizzato l'impero d'Occidente. Invece quelli che hanno un impatto più forte, secondo me, di lungo periodo è Alarico. Perché lo sconvolgimento che crea poi porta a quello che succederà nel V secolo. però forse dei tre è quello che rimane il più pericoloso, è Genserico, non perché sia più pericoloso di sé, ma perché per tanti anni Genserico è re, mi sembra più di 20 anni, e lui cerca sempre in questo periodo comunque di stare dietro le quinte, di mettere un imperatore che gli facesse comodo, anche se non ci riesce perché c'è Ricimero in Italia, gli mette i bastoni tra le ruote. Sono tutti re barbari, forse Genserico e Alarico sono più simili tra di loro.
Sì, esatto. Genserico e Alarico sono dei barbari di Romania, cioè che agiscono all'interno dell'impero romano.
Alarico mentre era magister militum. Insomma,
esatto, esatto, si potrebbe quasi considerarlo Alarico un politico romano, tra virgolette, passami il termine, mentre Attila agisce dall'esterno. Io sono d'accordo con te però che è Genserico quello che fa i danni maggiori a lungo periodo, perché anche uno sottrae, appunto come vi ho detto, il gioiello della corona, che è l'Africa. Senza l'Africa l'impero d'Occidente non può funzionare, perché manca la base imponibile e il grano per rifornire l'Italia. Poi mette su la flotta, diciamo, di pirati, che scombussola l'economia mediterranea. E tre, come hai detto tu, appunto, indebolisce continuamente la compagine politica dell'impero. Finirà anche per saccheggiare Roma per la seconda
volta. Sì, nel 455, sì.
Esatto.
Perché quindi Petronio Massimo fa ammazzare Valentiniano III e la moglie di Valentiniano III richiama Genserico, che non se lo fa dire due volte, insomma.
Esatto, ci pensa circa 5 minuti, sì, e si presenta, esatto, sotto Roma. E questo trovo questo sia il passaggio fondamentale della caduta dell'impero, tant'è vero che l'impero d'Oriente e l'impero d'Occidente, quando finalmente si mettono assieme per cercare di risolvere i problemi dell'impero d'Occidente, a cosa pensano? A chi pensano per primo? Pensano a Genserico. Sconfiggere i Vandali in Africa è la condizione necessaria, e probabilmente non sufficiente, per rimettere in sesto l'impero d'Occidente. Non ci riescono, fallisce la spedizione e lì muore l'impero d'Occidente. Muore con quella spedizione, sostanzialmente.
Esatto,
questa è la mia teoria.
No, sono d'accordo.
Allora, abbiamo parlato di Alarico. Alarico, ovviamente, nel 410 compie il primo famosissimo sacco di Roma. Fra l'altro, una storia interessantissima. Dopo 800 anni. Cioè, se noi dobbiamo pensarci che era passato più tempo di quello che è passato tra noi e Dante.
È anche tra il sacco del 500.
Eh sì, anche. Giusto, per arrivare poi al 1500. Cioè è un periodo lunghissimo. Vabbè, comunque lui compie questo sacco e in Africa c'è Sant'Agostino che, in risposta sostanzialmente ai pagani che accusano i cristiani di aver causato il sacco di Roma, perché gli dei sono stati abbandonati, gli dei protettori di Roma, lui, Sant'Agostino, scrive La città di Dio. E con questa opera ha varie finalità, ma la finalità originale è spiegare ai romani che in realtà prima di tutto non sono romani, prima di tutto sono cristiani, cittadini della Gerusalemme celeste, della città di Dio e non della città terrena. Forse la città terrena potrebbe cadere, Roma come altre città terrene potrà cadere, ma i cristiani rimarranno cristiani anche se Roma cadrà. E questo, esatto, è forse il primo intellettuale romano ad arrivare a concepire la caduta dell'impero romano. Ora, secondo te, qual è stata l'influenza sulle epoche seguenti di questo scritto?
Beh, come vedi, come diciamo prima, c'è stato uno slittamento di mentalità da un'idea di cittadinanza a un'idea di cristianità come elemento di riconoscimento. Cioè, l'essere cristiani prevale sull'essere cittadino. Mm-hmm. Questo è molto forte in età tardoantica e diventa sempre più forte poi, ovviamente, dopo, quando l'impero sostanzialmente crolla. L'idea è che precedentemente in età pagana c'era un'idea di ciclicità del tempo, cioè si passava da un'età buona a un'età cattiva, un'età meno buona. In questo senso l'età di Augusto era quella migliore perché era come quella di Saturno. E invece con i cristiani si crea un'idea lineare del tempo, cioè c'è stata la venuta di Cristo e adesso ci sono i barbari, ma quello che conta è che alla fine ritornerà Cristo comunque. Ci sarà il giudizio universale e tornerà Cristo. Quindi Roma può anche cadere, ma alla fine quello che conta è essere cristiani. Questo porta poi nel Medioevo a un'idea del potere ecclesiastico che si pone come antagonista in tutto e per tutto del potere temporale, venendo anche meno l'idea dell'imperatore, soprattutto in Occidente, poi, anche se poi Carlo Magno tenterà, e poi gli Ottoni in Germania e altri. Poi si creano dei falsi come la donazione di Costantino, in cui si dice che Papa Silvestro gli era stato donato da Costantino la città di Roma e per estensione l'Italia e tutto l'impero d'Occidente. Su questo documento poi si basa l'idea del potere temporale del papato. Ma loro possono fare queste cose perché possono dire che quello che conta è l'idea che il regno di Dio è la cosa più importante che esista. Cioè il potere temporale per la Chiesa deve essere subordinato al potere spirituale.
La città di Dio sopra la città degli uomini.
E qui si crea tutto l'attrito che ci sarà in età medievale tra potere, quello spirituale e quello temporale. Perché quello spirituale non vuole cedere. Quello temporale, dice d'altro canto, è sempre stato così, perché noi dovremmo cambiare. Poi si arriverà a un periodo in cui ci saranno, nel tardo Medioevo, in cui si ricomincerà a riscoprire questa idea del primato, comunque dell'importanza del potere, quello temporale. Ci saranno nuove scoperte, nuove discipline come la filologia, si scoprirà che questa donazione di Costantino era falsa, costruita probabilmente nell'VIII secolo d.C., che però comunque era il documento su cui si basava tutto il potere del Papa.
E abbiamo fatto una bella carrellata, siamo andati un bel po' avanti. Mi fa piacere perché dalla prospettiva storica di come eventi anche antichi hanno un eco per secoli e secoli e secoli. Bene, passiamo adesso a parlare proprio della caduta dell'impero romano. Allora, il 476 è di solito la data accettata per la caduta dell'impero romano, ovviamente tra virgolette. Ma l'unità del mondo mediterraneo, magari ti metto in bocca delle cose, non venne meno, o non immediatamente. Se non è il 476 la data della fine della romanità, quale altra data potremmo dare?
Allora, il 476 è una data data dagli storici, perché gli storici sono soliti periodizzare. Naturale che noi dobbiamo, insomma, suddividere anche le epoche, anche per intenderci tra di noi, non solo per le persone normali, tra virgolette. Nel 476 viene deposto Romolo Augusto, che è l'ultimo imperatore d'Occidente. Poi, giustamente, l'Occidente e l'Oriente prendono due strade differenti, ma questo già da prima, già dal V secolo. Però poi in Occidente ogni luogo reagisce in modo differente. Per esempio in Gallia il trauma avviene subito, cioè perché nel 406 avviene questa migrazione e avviene subito il trauma. La Britannia viene abbandonata. La Spagna è un po' così, un po' attraversata dai barbari, un po' no, insomma, poi alla fine arrivano i barbari anche là, passano lo stretto, i Vandali arrivano in Africa. L'Africa, come era prima nel mondo antico, finisce di esistere, dopo sì, ci sarà la riconquista di Giustiniano, eccetera, però comunque è un po' diversa. Invece l'Italia è una questione un po' differente, perché l'Italia ha sostanzialmente... è l'unico posto dove i barbari non vengono stanziati. Mentre in tutto l'impero d'Occidente si procede a dei patti di hospitalitas, cioè sostanzialmente il diritto romano accorda la possibilità a questi barbari di insediarsi, gli viene dato un terzo delle proprietà del luogo in cui vengono insediati e in cambio fanno la guerra per i romani.
Sì.
Questo poi si vede dai documenti eccetera, che significa che se li insediano in una città, tipo parlavamo prima dell'Aquitania, li mettono a Bordeaux, si chiama Burdigala, significa li mettono là, dice qua c'è una casa di, non lo so, diciamo 100 metri quadrati, cifra puramente a caso, vuol dire che un terzo è tuo, 33 metri quadri. Il romano sceglie i primi 33 metri quadri, poi il barbaro sceglie gli altri 33 e i 33 che restano al romano. Questo significa che fisicamente vanno a dividere proprio le case, è una cosa abbastanza pesante. Comunque, ritornando alla questione, in Italia questa cosa non avviene. In Italia 476 cade proprio l'impero occidente perché Odoacre vuole fare questa cosa, Oreste, che il padre Romolo Augusto, gli dice no. Odoacre lo ribalta, alla fine lo uccide, Romolo Augusto lo viene mandato in esilio, e Odoacre si stabilizza in Italia e fa le terre, insomma dà le terre ai suoi soldati, come hanno fatto negli altri posti. però in Italia non c'è una grande frattura come avviene in altri luoghi. Odoacre mantiene intatta la struttura statale preesistente.
Esatto.
Il Senato continua a svolgere le sue funzioni, l'amministrazione è svolta da romani, i più importanti ruoli burocratici e amministrativi sono tenuti da romani, alcuni romani sono anche nell'esercito. Poi arriva Teoderico una decina di anni dopo, intorno al 490, Teoderico lo sconfigge, però non riesce neanche lui a prendere Ravenna, tant'è che poi dopo deve fare con un sotterfugio, insomma, si mette d'accordo con Odoacre per condividere il regno, fanno un banchetto, Teodorico l'ammazza durante il banchetto, in modo anche piuttosto brutale, e resta unico re. Teodorico saggiamente non fa la spartizione delle terre un'altra volta, ma prende quelle che si erano presi già i soldati di Odoacre, gliele confisca e li dà ai Goti. Quindi qua avviene un altro passaggio in cui la frattura è molto debole, cioè non c'è un grande cambiamento in Italia. Quello che avviene poi dopo con la fine del regno goto invece è un cambiamento più importante,
esatto,
per l'Italia,
esatto,
che è la guerra,
esatto,
prima greco-gotica, quando Giustiniano tenta di riconquistare l'Italia.
Una guerra veramente devastante.
Che distrugge l'Italia. Ora mi sono allungato molto, però penso che ne valeva la pena per parlare del 476. Giustiniano riconquista l'Italia, ma pochi anni dopo lui muore, e poi subito dopo la sua morte arrivano i Longobardi. Non si sa, come se dice qualcuno, che erano stati richiamati per fare dispetto a qualcun altro, se questi erano migrati semplicemente. Fatto sta che l'Italia era una situazione talmente desolante,
sì,
che i Longobardi riescono a entrare in Italia e arrivano praticamente fino in Puglia alla fine.
Esatto.
Anche se i bizantini, noi per comunità li chiamano bizantini, ma loro si chiamano romani, i bizantini si rinchiudono soprattutto in zone costiere e riescono a resistere, e da qui nasce la divisione dell'Italia.
Esatto, e io penso che in politica non esista mai il vuoto, no? Quindi la guerra greco-gotica aveva creato un vuoto in Italia, un vuoto di potere.
Ma se tu pensi, il Senato romano esisteva ancora dopo,
sì,
anche dopo la guerra greco-gotica, però era molto già messo male. Nell'ultima attestazione che abbiamo del Senato romano, se non erro, è sotto Papa Gregorio Magno, che è proprio...
sì, nel 600, già quasi nel VII secolo, siamo già...
Attorno al 595, mi sembra.
Ok, sì, mi ricordavo che era più o meno in quel periodo.
Che pochi anni dopo l'arrivo dei Longobardi, poi dopo il Senato praticamente sparisce, anche lì c'era ancora il prefetto al pretorio, ma poi dopo anche quello sparisce perché non serve più a niente.
Quindi questo, io cerco di riassumere quello che ci hai detto, è un processo, però il punto forse per l'Italia, il punto di frattura è forse proprio su quella guerra greco-gotica che,
sì,
devasta l'Italia. Fra l'altro c'è anche la peste di Giustiniano in contemporanea, tanto per gradire, insomma.
Ecco, una cosa che forse ho dato per scontata e non si è capita bene, è che poi da Diocleziano le cariche politiche e militari sono separate, cioè,
sì,
quindi quando noi pensiamo a questi barbari che vanno a fare soldati, il punto è che i romani fanno le cariche civili soprattutto, quindi anche per questo poi che i barbari vengono portati sempre di più dentro dopo Adrianopoli.
Sì, ma anche perché i romani non le volevano fare, non avevano nessun interesse.
Anche questo è un'altra questione, sì, anche perché poi quando diventano tutti cristiani comincia a diventare un po', insomma...
Viene guardato dall'alto in basso, sostanzialmente, militare nell'esercito, non è più una questione di distinzione per i romani di Roma, per dirla,
esatto,
in un modo moderno.
Comunque sui Longobardi, secondo me, hanno avuto un effetto devastante sull'Italia. L'Italia è quella che ha subito per ultima e più dolorosamente l'effetto delle invasioni, perché prima non l'aveva subito praticamente,
esatto,
anche con Odoacre e Godins.
Anzi, ultimamente c'è una documentazione che il periodo che va dal 476 alla guerra greco-gotica fu un periodo di limitata crescita economica per l'Italia, anche di stabilità,
sì,
politica, maggiore,
sì,
rispetto al periodo precedente.
Sì, Teoderico ha fatto anche molti lavori di manutenzione, per esempio nel Medioevo si credeva che l'arena di Verona l'avesse fatta Teoderico, perché aveva fatto un grandissimo restauro dell'anfiteatro, anfiteatro bisogna considerare che all'epoca era parte delle mura cittadine, perché Gallieno aveva costruito le mura, aveva inglobato nelle mura, questa è una prassi che avviene più o meno in tutto l'impero, gli anfiteatri si trovavano poco fuori le città solitamente, vengono inglobati nelle mura cittadine nel terzo secolo, vengono erette spesso nel terzo secolo quando ci sono grandi invasioni. Questo anfiteatro si credeva ancora in epoca abbastanza recente che l'avesse costruito addirittura Teodorico.
Va bene, molto interessante. Allora adesso facciamo un po' di speculazione che di solito non piace agli storici, loro infatti la evitano come la peste, ma noi siamo tra amici quindi la possiamo fare, no? Quindi ti volevo chiedere una domanda difficile. In definitiva tu, se fossi stato l'imperatore per 20-30 anni a cavallo tra il IV e il V secolo, quali decisioni avresti preso per evitare in prospettiva la caduta dell'impero romano d'Occidente?
Non è facile. Ci sono tre questioni principali. Una è la moneta, l'economia. Una è l'immigrazione e l'altra è la religione. Uh-huh. Dal punto di vista della moneta, Costantino ci aveva messo un po' una pezza, come si dice a Roma, emettendo il solido aureo.
Il solido aureo, però solo per la moneta d'oro. Abbandonato le altre monete,
abbandonava l'argento. Questa è una cosa che poi su cui ci ritornano l'impero d'Oriente, mi sembra l'imperatore Anastasio comincia a battere anche una moneta di più basso valore, infatti ha un grande aiuto sull'economia, però in quell'epoca non si faceva. Una cosa su cui sarebbero dovuti intervenire era la moneta, questo ci provò Diocleziano ma senza riuscirci. In pratica Diocleziano ha battuto una moneta d'argento di altissimo valore, cioè praticamente come quella dell'epoca di Nerone, quando nella sua epoca la moneta mediamente aveva il 5% di argento, quella di Nerone ne aveva, mi pare, forse il 95%, una cosa del genere. Quindi quello che succede è che questa moneta finisce sul mercato nero, perché essendo argento puro, ci speculano, non gira, chi trova quella moneta se l'ha in tasca.
La moneta cattiva scaccia sempre la moneta buona.
Esatto, la moneta buona in giro.
Esatto, perché chiunque, se è in circolazione, si ha la moneta cattiva, quella cioè con poco argento, e quella buona, quella con tanto argento, e lo Stato sostiene le due essere uguali, anche se tutti sanno che non lo sono, sostanzialmente chiunque si terrà le monete buone e farà circolare quelle cattive. Questo vuol dire la moneta cattiva scaccia la moneta buona. E vorrei spiegare una cosa agli ascoltatori per cercare di capire questo passaggio, perché è difficile. Perché è importante la stabilità monetaria? Perché se non c'è fiducia nella moneta d'argento, le transazioni piccole, che non si possono fare con monete d'oro che hanno un valore troppo alto, sono soggette a continua inflazione. Questo, esatto. Avere una moneta d'oro che è stabile e una moneta d'argento che non è stabile crea una polarizzazione dei destini economici, perché chi può gestire la sua economia in monete d'oro, cioè solo i ricchi, ha la sua ricchezza protetta dall'inflazione, chi è costretto ad utilizzare l'argento vede il suo reddito divorato dall'inflazione.
Esatto, si passa anche a scambi in natura.
Esatto, cioè volevo spiegare questa cosa perché è importante ed è un po' un passaggio difficile.
A quell'epoca poi l'impero romano faceva grande uso di beni in natura per requisizioni per l'esercito, per la nona militare comunque, su cui poi ci lucrava ovviamente, perché mettevano dei prezzi che non erano quelli di mercato, insomma c'erano tanti meccanismi.
Ok, però hai detto altre due cose.
Le altre erano l'immigrazione, che era un po' quello che abbiamo detto prima, di Adrianopoli, e il punto è che bisognava cercare di farli entrare in modo regolare, perché avevano bisogno oggettivamente di più persone.
Soprattutto nell'esercito, soprattutto andava rafforzato l'esercito,
ma anche e soprattutto per coltivare i campi. Mentre prima si faceva una guerra, si ammazzava tutti quelli che sopravvivevano, schiavi e andate a coltivare. In quest'epoca non ce lo si può permettere, cioè si preferisce da un certo periodo in poi, come ho detto prima, di prendere questi barbari, portarli dentro, lasciarli liberi dicendogli voi coltiverete la terra, sarete soldati romani e poi un giorno diventerete cittadini. Anche perché questi così pagano le tasse, non sono schiavizzati, possono essere arruolati nell'esercito, i romani non arruolano schiavi, esatto, per un motivo al mondo, cioè dopo Spartaco soprattutto. quindi bisognava gestire l'immigrazione, ma se tu vedi nel IV secolo dopo Cristo, prima di Adrianopoli, moltissimi comandanti romani hanno nomi di origine barbarica,
sì,
già
sì,
da allora.
Sì.
Però questi erano entrati dentro, hanno fatto carriera nell'esercito regolare e sostanzialmente si erano romanizzati.
Sì, erano fedelissimi all'impero. Non abbiamo nessun segno che questi soldati di estrazione barbarica, franchi, anche goti, si comportassero in alcun modo diverso dagli etnicamente romani. E probabilmente se avessimo una macchina del tempo e tornassimo indietro e gli chiedessimo voi cosa siete, loro ci risponderebbero siamo dei romani.
Hanno trovato un'epigrafe, mi sembra nella zona di Budapest, però potrei sbagliarmi, di un soldato franco che dice una cosa tipo ego francus civis sed miles romanus in armis, cioè dice io sono un cittadino franco ma in armi sono un cittadino romano.
Sì.
Ed è tardo antica questa epigrafe. Quindi questo
esatto.
Ti fa capire anche come si sentivano.
Io sono stato in un museo a Trier, Treviri, e c'era un'iscrizione di un principe burgundo che si era arruolato tra i domestici, sostanzialmente l'unità d'élite dell'impero romano.
Sì.
Esatto, le guardie del corpo dell'imperatore. Ed un'iscrizione in latino in cui dimostra chiaramente la sua famiglia, dimostra chiaramente che fosse molto molto fiera del ruolo del suo figlio come uno dei domestici. Questo...
Sì, ma i romani sono sempre stati molto favorevoli all'integrazione, c'è anche un'epigrafe trovata sempre in quella zona della Germania verso l'Olanda, di un tribuno della guardia pretoriana, mi sembra il secondo secolo dopo Cristo, che si chiama Tito Flavio Costante, cui questo Tito Flavio Costante fa una dedica, la dedica di questa epigrafe, che è la sua tomba poi, ha una dea che si chiama la dea Vagda Vergustis, che hanno scoperto essere una divinità batava, cioè dell'Olanda praticamente. Quindi si è capito che questo Tito Flavio Clemente era di origine batava, non era un romano, era tribuno della guardia pretoriana, cioè praticamente dopo i prefetti al pretorio veniva subito dopo.
Allora io quello che trovo veramente, tu ne hai fatto cenno, dice cosa cambieresti, no? Questa perdita della capacità incredibile che aveva l'impero romano di assimilare i barbari, che è come se dopo Adrianopoli si rompesse il giocattolo, che riusciva sempre ad assorbire barbari e sfornare romani e non ci riesce più. Ci sono varie teorie al riguardo, io credo che la religione abbia pesato su questo, sì. Non credo sia l'unica ragione, però il fatto che all'improvviso i barbari diventano ariani crea un'ulteriore divisione, cioè un ulteriore passaggio che un barbaro deve fare per diventare romano, deve aderire al credo niceno, ed è difficile, l'identità religiosa è una delle più difficili da modificare.
Esatto, questo... sì, soprattutto in una religione dogmatica, monoteista, cioè molto difficile.
Esatto, il secondo fattore, mi sono fatto l'idea io, diciamo che rompe questo giocattolo dell'integrazione, è proprio la sconfitta di Adrianopoli, perché i romani sostanzialmente si potevano permettere di fare i superiori sui barbari perché vincevano sempre. Perché sapevano che il destino dei barbari alla fine era di essere sconfitti. E il destino dei barbari era quello di un giorno di diventare romani. Come erano diventati romani i Galli, erano diventati romani gli Spagnoli, erano diventati romani gli Egiziani, anche i Greci, eredi della più antica civiltà, diciamo, non la più antica, ma la più celebre civiltà del Mediterraneo, erano stati romanizzati. Quindi gli sembrava assurdo che dei barbari del nord non si romanizzassero, ma la sconfitta di Adrianopoli crea il dubbio della superiorità dei romani.
Sì, il fatto non è tanto la sconfitta in sé, quanto il fatto che dopo vengono accordati dei trattati non di inferiorità, perché in questo caso è un trattato da pari a pari. Questo perché i romani appunto cercavano sempre comunque di questi visigoti di arruolarli comunque, anche se avevano fatto tutto questo macello. Questo denota sia da un certo punto di vista il fatto che non avevano una grande visione sul futuro, perché non avevano capito cosa stava succedendo, dall'altro che avevano disperatamente bisogno di uomini, come già ho sottolineato più di una volta, che quindi li chiedevano comunque a loro.
Esatto. E questo fattore di non sentirsi più superiori, ma di essere costretti a trattare da pari a pari, fa nascere un sentimento che sicuramente esisteva già da prima, ma che secondo me viene esacerbato, di xenofobia, che prima c'era, ma era tenuto, era limitato dal senso di superiorità, paradossalmente. Ma quando viene meno il senso di superiorità, esatto, scusami.
Prima c'era l'idea di una cultura greco-romana a cui potevi assimilarti, diventare e fare parte di qualcosa di più grande. Ora che siamo tutti cristiani, questi barbari sostanzialmente, ma noi siamo già cristiani, cioè,
cos'altro dobbiamo fare?
Ancora peggio, insomma.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
Esatto, esatto. E avevi parlato poi di un terzo argomento da...
Era il cristianesimo, appunto.
Esatto.
Questo che abbiamo detto.
E qui è dura, perché da imperatore tu dovresti fare un editto, forse per la tolleranza di tutti i culti, ma contro la natura del cristianesimo, però.
Esatto,
forse.
È quello che sto dicendo io, appunto. Cristianesimo, in quell'epoca storica, e anche dopo poi, è una religione che dovremmo considerare quasi fondamentalista per secondo i metri moderni, non accetta queste libertà. Cioè, un conto è prima, quando sotto Costantino ancora, anche se lui favorisce il cristianesimo, il paganesimo era sicuramente una religione principale, soprattutto in Occidente, ma da un certo periodo in poi diventa difficile per i cristiani accettare che ci siano questi pagani che venerano queste divinità antropomorfe.
Li considerano dei demoni, arrivano a considerare dei demoni che pericolosi, che si annidano nelle pietre, vero?
Diventa difficile farli convivere. Ci sono poi, appunto, casi eccezionali come quello famoso di Ipazia, per esempio, che viene massacrata ad Alessandria d'Egitto nel 415. L'era neoplatonica, e i cristiani la massacrano, la assassate a pezzi di cocci, insomma. Alla fine è orrenda. Voglio fare quello filo pagano,
anche i pagani hanno fatto cose simili ai cristiani, e i cristiani tra di loro anche, quindi... cristiani niceni con ariani, e poi niceni con monofisiti.
Sì.
Va bene, insomma, sostanzialmente da quello che mi hai detto la vedo dura per l'impero d'Occidente, anche con te a capo, anche con il senno di poi, è un po' dura.
Ma poi devi cercare anche di sopravvivere a intrighi vari, insomma, non è affatto.
Anche se hai delle belle idee, magari poi ti arriva una coltellata.
O sei come Costantino che ammazzi tutti.
È difficile, ci abbiamo provato a farlo sopravvivere. Va bene, allora un'ultima domanda.
Di sicuro non avresti dovuto fare come Giuliano, saresti finito malissimo.
Esatto. Senti, un'ultima domanda: chi sono i tuoi tre imperatori preferiti e i tre imperatori peggiori, secondo te? La mia domanda preferita la faccio a tutti.
Oh, vabbè, ma solo tre preferiti?
Vabbè, se vuoi allargarti non c'è problema.
Vabbè, non dirò Augusto perché è molto scontato, però lo dico lo stesso. Poi tra gli altri, vabbè, c'è Claudio, che è uno dei miei preferiti, perché è uno che è zoppo, maltrattato da tutti, considerato un reietto umano, diventa imperatore.
Lo zio scemo, era considerato lo zio scemo.
La madre Antonia Minore diceva che era un deficiente, sarebbe mai dovuto diventare nessuno. Pensa che nel testamento di Augusto viene messo, penso sia l'ultimo, che non ha praticamente niente. A un certo punto perde pure tutti i soldi che ha, perché non ricordo Caligola cosa combina, qualcosa che... una delle sue tante, insomma,
follie.
E questo, nonostante tutto, diventa imperatore. E poi quando diventa imperatore si comporta anche abbastanza bene.
E la trovo, sono completamente d'accordo con te, la trovo una figura molto interessante.
Sì, perché poi era un intellettuale, capito? Ha cercato anche di riformare la lingua latina aggiungendo delle lettere. È uno degli imperatori più acculturati che esisteva.
Sì, lui era un topo di biblioteca. Lui, il suo destino era di essere un nerd in biblioteca.
E pensate, poi... questo zoppo, balbuziente, schifato da tutti, diventa imperatore. Poi tra gli altri... Beh, un altro che mi piace molto è Vespasiano, perché è un imperatore modesto, umile, lui originario di Rieti, di una famiglia il cui nonno non era neanche senatore, era un centurione, mi sembra, di Pompeo, tra l'altro. Il padre invece era esattore delle tasse, quindi arricchito. Insomma, mi piace molto il fatto che sia un uomo... Mi piacciono tutti quegli imperatori, sono tutti di un pezzo, insomma.
Esatto.
Vespasiano che dice... al figlio Tito, il pecunio non olet, cioè cose di questo.
Esatto. Lui mi dà l'idea di un, diciamo, di come una certa di sapienza contadina, Vespasiano.
Esatto. Proprio... Infatti dice Svetonio.
Scarpe grosso e cervello fino.
Dice Svetonio che lui continuava a mettere in pratica gli insegnamenti dell'Ava Tertulla con cui era cresciuto, insomma. Mi sembra che usasse ancora tipo un bicchiere che usava... da quando era piccolo, cose di questo tipo, cioè una cosa, una modestia che per gli imperatori, insomma, non era usuale.
Esatto.
Poi ti vorrei fare due menzioni onorabili.
Mm-hmm.
Uno, vabbè, di dire tutta la dinastia degli Antonini, cioè perché te ne dovessi dire uno solo, anche solo Traiano, insomma, fare un danno a qualcuno, tranne Lucio Vero, che è un personaggio un po' differente. Di questi di solito viene molto enfatizzato Adriano e Marco Aurelio, però a me piace molto Antonino Pio, che è uno che viene un po' bisfrattato, anche perché anche lui è uno con un carattere molto...
Molto riservato.
Molto riservato, quadrato, onesto, infatti si chiama Antonino Pio, era uno che pare amasse dire preferisco salvare la vita a un solo cittadino... Che ammazzarne non so quanti nemici, che era una frase di Scipione, insomma era uno che aveva una sua moralità. E l'ultimo che ti metterei sia tra i migliori che tra i peggiori è Caracalla perché...
che è la tua passione, ho notato da quello che l'hai nominato già.
Caracalla cerca di fare degli interventi all'inizio del terzo secolo che però in effetti totalmente contrastanti di lungo periodo in effetti direi che non funzionano. Uno è dare la cittadinanza a tutti, perché nel 212 con la Costituzione Antoniniana dà la cittadinanza a tutti gli abitanti liberi dell'impero. L'altro, e questo poi crea un problema perché noi non sappiamo poi dopo come venissero gestiti gli stranieri, in che modo diventassero cittadini, invece prima si sapeva benissimo come funzionava il procedimento.
Esatto.
Caracalla poi fa una riforma monetaria, che è quella dell'Antoniniano. Lui coniuga questa moneta dal valore di 2 denari, con cui cerca probabilmente di battere ancora più moneta con meno argento. Cioè l'Antoniniano pesa mediamente una volta e mezzo il denario, però molti credono che valesse 2 denari. Cioè, quindi lui con meno argento batteva una quantità nominale maggiore di moneta.
Quindi va a svalutare comunque questo.
Va a svalutare. Alcuni credono che in realtà lui volesse, questo Antoniniano valesse 1,25 denari e pesando 1,5-1,6 andasse a rientrare nel problema dell'inflazione. Però in realtà è probabile che lui volesse svalutare. Infatti poi in un certo momento, verso la metà del terzo secolo, si arriva solo a bagnare la moneta nell'argento. Era praticamente una percentuale l'1% di argento, questo a causa anche dei problemi che ha avuto l'impero nel terzo secolo, e poi appunto c'è il problema di Costantino, Diocleziano, quello abbiamo detto prima. Poi i peggiori, mi sono dilungato un po' sui preferiti perché sono di più dei non preferiti. E non preferiti direi tutti imperatori tardo antichi essenzialmente, perché da un lato non mi piace come hanno gestito la situazione e dall'altro però effettivamente non è che potevano fare molto. Quindi ti direi Diocleziano, che è uno che da molti viene osannato, ma a me sinceramente l'idea della tetrarchia non convince, perché poi apporta una burocratizzazione estrema, come ho detto prima, cioè, avviene la divisione tra cariche politiche e militari, lui sdoppia le province, cioè aumenta enormemente la spesa, frammenta molto la situazione. Lui voleva cercare di tenere sotto controllo in maniera più precisa le frontiere, però poi questa tetrarchia non sopravvive, ma sopravvive la burocrazia, che è la cosa peggiore.
Allora Giuseppe, dovremmo fare un episodio dedicato a Diocleziano, dove volentieri ci scontriamo con a cornate, perché è uno dei miei preferiti, però fa niente, io la prendo come una sfida.
Va bene. E poi però, per par condicio, ti dico che non mi piace neanche Costantino, perché di solito a qualcuno gli piace o Diocleziano o Costantino, cioè o l'uno o l'altro, a me non piace nessuno dei due, perché Costantino dall'altra parte sostanzialmente non fa nulla per aiutare la situazione, fa questo solito che alla fine non aiuta, trasforma l'impero in un impero cristiano, che secondo me va a snaturare molto quello che era prima l'impero romano. Per carità, questi sono ancora romani, però comincia a diventare qualcosa di diverso, secondo me. Poi Costantino è uno che ammazza tanti imperatori, cioè come lui solo Settimio Severo, ammazza col cognato,
anche il figlio.
Ammazza il figlio Crispo, cioè uno non è un tipo raccomandabile Costantino.
No, poi lascia l'impero ai figli, e dice vinca il migliore, sostanzialmente.
Esatto, i figli la prima cosa che fanno ammazzano tutti i parenti, cioè tali padri e tali figli. Cioè, gli unici che sopravvivono sono Gallo e Giuliano, che erano dei cugini, diventeranno tutti e due imperatori. Gallo morirà ammazzato subito, tra l'altro. Poi Giuliano, l'avevo detto la posta. E poi tra gli altri peggiori ti direi Teodosio. Anche lì per una questione del cristianesimo, per come l'ha gestita, anche i Goti, perché secondo me non l'ha gestita bene la questione dei Goti. Cioè in un certo momento a Tessalonica avviene una rivolta, perché il comandante della guarnigione, che è Goto, proibisce all'auriga, una riga locale, di correre. E la popolazione si rivolta, Teodosio dà ordine di radunarli nel circo e ammazzare tutta la popolazione che trovavano. Sant'Ambrogio, quando sa questa cosa, dice a Teodosio che se non si pentiva pubblicamente non avrebbe più ammesso ai sacramenti. Quello che fa Teodosio crea il precedente e si pente.
Esatto.
Questo crea un grave precedente, su cui ci saranno millenni di lotte, come dicevo prima, su Sant'Agostino.
Cioè, ne ho parlato anch'io.
Finiranno solo con Napoleone, quando di Napoleone dirà io la corona me la metto io sulla testa, non me la mette il Papa.
Esatto, e Papa poi presente, ma la corona me la metto
esatto,
io.
E
questo è un passaggio che sfugge a molti quanto sia importante questo passaggio di Sant'Ambrogio e Teodosio, perché Teodosio aveva il potere di dire no, ma decide lui stesso, probabilmente per una questione veramente di fede, di sottomettersi all'autorità di Ambrogio, e come hai detto tu, crea il precedente su cui si baseranno i papi dopo, secoli dopo, per sostenere che è l'imperatore che deve inchinarsi di fronte all'autorità morale del papa, come farà Enrico Canossa, insomma.
Dipende da caso a caso, insomma.
È chiaro.
Cioè, per
dipende dall'imperatore, dipende dal papa.
Quando Carlo Magno, che ancora non è imperatore, arriva a Roma per discutere la questione di Leone III, che era fuggito, insomma, ha chiesto aiuto a Carlo, re dei Franchi. Leone III gli va incontro a Carlo, che questo è il viaggio in cui lui poi sarebbe, la notte di Natale, sarebbe stato incoronato imperatore dei Romani. Papa Leone III gli va incontro a 12 miglia da Roma. Il cerimoniale imperiale romano, quindi già da Costantino in poi, prescriveva che il Papa andasse incontro all'imperatore a 6 miglia da Roma. Quindi in questo caso Papa Leone III fa il doppio del viaggio, per farti capire quanto Leone III fosse sotto l'egida
sotto l'egida di Carlo, che tra l'altro la Chiesa poi per secoli cercherà di fare uno spin a questa cosa, sostenendo che invece Carlo non volesse entrare nella Chiesa, che fosse stata un'idea grandiosa del Papa di mettere la corona. Però siamo andati un po' avanti, però è interessante, perché queste cose si legano tra di loro, c'è un filo dell'ideologia imperiale e l'ideologia della città di Dio, della città terrena, l'autorità della Chiesa, tutti questi elementi stanno costruendo i mattoni su cui si costruirà il Medioevo, e sono tutti mattoni che vengono costruiti nel tardo impero.
Certo.
Ok, è molto interessante quello che hai detto. Se vuoi ti dico, guarda, dal mio punto di vista, a me, ho già detto che a me piace tanto, a me piace Diocleziano. Io ho già nominato altre volte Aureliano, è uno dei miei preferiti, e anche Giuliano, per una questione affettiva, non è un imperatore che abbia cambiato delle cose, ma un infatuamento forse per Giuliano. Sì. E i peggiori per me sono quelli che non gestiscono la transizione. Per me, per esempio, un interessante tra i peggiori, che è raramente nominato, è Massimino il Trace, perché è un altro che crea un precedente pericoloso, che è quello dell'autorità imperiale basata sulla bruta forza. È il primo imperatore, diciamo, della crisi del terzo secolo, fa uccidere Alessandro Severo. Non cerca neanche di nascondere il suo potere dietro una patina di legittimità legale, e questo è un pericolosissimo precedente. E poi, adesso che ho seguito Onorio non ha potere, nel senso, nel tardo impero.
Teodosio, ti direi che quello che volevo dire anche prima è che io ci metterei anche tutta la sua dinastia,
perché sì. Poi lui e la progenie,
sì, uno peggio dell'altro, cioè, non so, tra Onorio
e Arcadio. Io ho notato una cosa, che se io ho una teoria che tutti i geni, diciamo, tutta l'intelligenza della dinastia teodosiana sia finita nelle femmine, nelle donne, sì. E che purtroppo le donne, essendo avendo un ruolo inferiore, loro hanno fatto quello che potevano, le donne.
Ma se tu vedi il padre di Teodosio, sì, anche lui Teodosio, uno dei più importanti generali di Valentiniano, era anche lui una persona ottima, potremmo dire.
Sì, tutto d'un pezzo.
Non si capisce da dove sia venuto tutto ciò.
Esatto.
Dalla madre, no? A questo punto, potremmo dire.
Non lo sapremo mai. Allora, ti ringrazio tantissimo, Giuseppe, perché è stata veramente una chiacchierata interessantissima, anche una bella dinamica, insomma, ci siamo confrontati sulle nostre idee. Io sono molto d'accordo sul 97% più o meno di quello che hai detto.
Tranne
Diocleziano. Diocleziano è il 3%. Trovo anche che abbiamo parlato di tante cose di cui io ho parlato nel podcast, e anche tante cose di cui parlerò. Quindi, se qualcosa vi è sfuggita, non vi preoccupate, perché ne parleremo a tempo debito. Vi lascio assolutamente consigliandovi di seguire la pagina di Giuseppe, Storie Romane, su Facebook e su Instagram. Pagina bellissima, con mille dettagli, ogni giorno diversi. Grazie mille, Giuseppe, per il tuo tempo. E
grazie.
E alla prossima puntata.
Redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
Reach new career heights with University of Maryland's Robert H. Smith School of Business. Flexible MBA and MS options, GMAT and GRE not required. Learn more at go.umd.edu/smithschool. University of Maryland Smith School of Business. Inspired, fearless, unstoppable.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.